Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Anna. Allora, noi come al solito, la prima cosa che vogliamo fare, non solo, ma anche invitare a farlo tutti i nostri cari ascoltatori, visto che i demolitori lavorano giorno e notte, ecco, noi dobbiamo iniziare subito con la riparazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro
spero e ti amo,
e ti amo
e ti domando
e ti domando
perdono per
perdono
tutti
per
quelli
tutti
che non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e
e
non
non
ti
ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io ti
io ti
adoro
adoro profondamente
profondamente e
e
ti
ti
offro
offro
il
il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima e
anima e
divinità
divinità
di
di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente
presente
in
in
tutti i
tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli oltraggi,
oltraggi, sacrilegi e
sacrilegi
indifferenze
e
con
indifferenze con
cui
cui
egli
egli
è
offeso.
offeso. E per i meriti infiniti del suo
Del
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore,
e del
del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
e
e
addolorato di
adorato di
Maria,
Maria,
vi
vi
domando
domando
la
la
conversione
conversione
dei
dei
poveri
poveri
peccatori.
peccatori. Peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo
Santissimo
Sacramento
Sacramento
dell'altare.
dell'altare.
Ti amo
Ti amo
sopra
sopra
ogni
ogni
cosa
cosa
e ti
e ti
desidero
desidero
nell'anima
nell'anima
mia.
mia.
Perché ora non
Ora non
posso
posso
riceverti
riceverti sacramentalmente.
sacramentalmente e ti prego degnati di venire almeno
Spiritualmente,
spiritualmente nel
nel
mio
mio
povero
povero cuore.
cuore. E come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti
Ti
ringrazio,
ringrazio,
tutto
tutto
unisco
unisco a
a
te,
te, a un mio
o mio
Signore che
Signore,
non
che non
abbia
abbia
mai
mai
a
a
separarmi
separarmi
da
da
te
te
con il
con il
peccato.
peccato.
Bene, così abbiamo anche fatto la comunione spirituale. Ma consideriamo, vorrei quasi, se penso, Anna, al Santo Vangelo di ieri, però quando il Signore dice, se vai all'altare e sai che qualcuno ha qualcosa contro di
Contro di te.
te, però va prima a
Lascia.
metterti d'accordo e poi, cioè, lascia tutto e vai a cercare colui che ha qualcosa contro di te, neanche che tu hai qualcosa contro di lui. Se tu hai qualcosa contro di lui, ancora più velocemente ti devi. Ecco. Però voi immaginate quante comunioni noi abbiamo fatto in modo sbagliato, perché il Signore dice: se ci ha detto di fare così, vuol dire che vuole che si manifesti. Ecco, la pace, l'amore fraterno, perché tu vuoi unirti con l'eterno amore e non sei neanche capace di unirti a un amore, diciamo, così anche limitato di per sé, vero? Quello rivolto alle creature, per cui vuoi tutto e non vuoi dare niente, ecco, il concetto è quello là. Allora, noi non ci rendiamo neanche conto perché secondo noi non esiste il problema. Ma voi immaginate allora, se noi facessimo tutti come il Signore ha insegnato, io credo che non ci sarebbero né divorzi, né separazioni, né omicidi, né femminicidi, ma sapete, quanti problemi sarebbero risolti soltanto con il dire: guarda, io in quel momento forse ho detto qualcosa che ti è dispiaciuto e questo adesso dispiace anche a me, per cui ti chiedo scusa, vero, se ti ho procurato questo fastidio, no? Però io voglio essere un tuo amico, voglio essere in pace con te. Per cui immagina un po'. Allora l'altra persona dice: beh, sì, però non è mica così, non era così grave, cioè comincia a scusarsi lui perché vedendo la tua umiltà, vedendo la tua disponibilità, anche cioè, no, non è che vuoi vantare e scusare, cioè, e addirittura giustificarti in quello che hai detto, ma diciamo con tutta semplicità ti metti in basso e chiedi scusa, ecco, se hai fatto qualcosa, perché l'altro bisogna vedere se è sensibile, che persona è, perché non siamo mica tutti quanti uguali, no? Cioè, le gazzelle non sono come gli orsi, voglio dire, sono un po' diverse le gazzelle dagli orsi, no? Anche le farfalle sono diverse dalle aquile. Per cui sempre bisogna vedere con chi noi abbiamo a trattare, no? Se hai a che fare con qualcuno che, diciamo, sta, uno che ha la pelle abbastanza dura, per cui non ci vada, cioè, allora va bene. Ma siccome c'ho delle persone che addirittura devi stare attento come fai a parlare, come fai a guardare, come fai a servire, ma persone che sono anche magari anche fragili, e allora tu che sei come un carro armato, ovvero con queste persone che sono magari un po' esaurite, non si sa, ecco, devi avere grande tatto, no? Per cui Gesù guardò e amò. Allora, io penso sempre questo, no? Quando noi abbiamo da trattare con qualcun altro, questo qui dovrebbe vedere in noi innanzitutto che gli vogliamo bene. Quindi, se si sente amato, diciamo già, gli dai forza, gli dai coraggio anche a colui che è fragile, un po', diciamo, in un momento difficile della sua vita. E magari tu sei la medicina per quella persona, no? Tu immagini invece se fai il contrario. Tu diventi, dico veleno, ma diciamo che generi in quella persona una situazione che aumenta il suo dolore, aumenta il suo stress, non lo so, aumenta tutto ciò che lo fa sentire ancora mal, diciamo, in una condizione non normale. È chiaro che se tu parli con uno che è anoressico devi stare attento a come fai a parlare, ma se parli con uno che è affetto da bulimia, cioè che è molto espansivo in larghezza, ecco, devi stare attento, ecco, di quello che parli, perché magari si sente offeso, per cui devi cercare di aggirare l'ostacolo, ecco, per non fare, ecco. Per cui, vedete, ci vuole tatto, no? Bisogna che l'altro si senta amato. Quando parliamo, talvolta, abbiamo un modo di parlare che è tagliente, che, diciamo, tu non sai l'altra persona che ti ascolta com'è, in che condizione si ritrova, per cui bisogna stare attenti. Pertanto, ecco, il Vangelo di ieri, è vero, diceva queste cose, cioè, mi premeva a dirlo perché visto che non è di oggi, noi dobbiamo parlarne oggi, ma siccome non è la lettura di questo giorno, è un riferimento, vero, che volevamo fare, e allora dice così: io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Qui la nostra giustizia deve superare. Ma allora, se facciamo l'esame di coscienza, ma la nostra giustizia supera quella degli scribi dei farisei, Gesù è stato condannato a morte. Noi nella nostra vita forse l'abbiamo condannata a morte pure noi, per cui non abbiamo superato gli scribi e i farisei. Ma se i farisei e gli scribi erano ipocriti, noi, se siamo ipocriti, non li abbiamo superati, vero? E così. E allora dice: avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. Ma tu una persona la puoi ammazzare anche in un modo, cioè puoi ammazzarla anche lasciandola in vita, nel senso che la puoi ferire mortalmente con un tuo comportamento. Se tu, per esempio, umili una persona che è già fragile, che questa qui si sente, ha più voglia di buttarsi dalla finestra che restare seduto sul divano, tu devi stare attento come fai a parlare, come fai a trattare quella persona, no? Che ha, perché rischi di ucciderlo. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. È così facile adirarsi, perché talvolta sei stanco morto, hai avuto una giornata pessima e quando arrivi, diciamo, vicino a casa e che speri che sia finito tutto, magari c'è il tizio che, non so, non solo ti sorpassa, ma ti taglia la strada, ti fa dei segni particolari, né, eccetera. E tu che sei teso come le corde di un violino, può darsi che, ecco, scatti in te, ecco, qualche cosa, no? Che magari gli auguri qualcos'altro, non si sa. È facile, anzi, è facilissimo. Voi pensate quante volte è successo che poi gli automobilisti sono proprio ammazzati, vero? Perché uno ha fatto un segno a quell'altro. Ecco, pertanto, se gli dici stupido, devi essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Genna. Ma cari miei, qui il Signore non scherza mica, sta dicendo di quelle cose da brivido, ma noi pensiamo che stia scherzando nostro Signore, ma queste cose qui non sono assolutamente, ecco, scherzi, sono cose da dire. Io debbo convertirmi. Il mio comportamento non è da buon cristiano. Addirittura il mio comportamento, pensa un po', non mi sono neanche mai confessato io di dire a qualcuno che è un matto, che sei impazzito, che non so, di aver fatto queste cose. Non le abbiamo neanche confessate perché fanno parte dell'ordine del giorno. Invece senti qua il Signore cosa dice. E allora, se Santa Gemma si sentiva un letamaio, lei che parlava con Gesù e con la Madonna e con l'angelo custode, si sentiva un letamaio perché più ti avvicini alla luce e più vedi quanto sei sporco, e più vedi la perfezione di Dio e più vedi che tu sei un letamaio, come dice Santa Gemma Galgani. Ma certamente se tu dai del letamaio a qualcuno non si sa che cosa ti capiti, no? Però diciamo non darlo a qualcun altro, no? Prova a darlo a te stesso, no? I tuoi pensieri talvolta sono pensieri così bassi che sono pensieri da letamaio, no? Però non è che uno va a confessarsi e dire: padre, io veramente delle volte ho certi pensieri che mi passano per la testa, che mi sento un letamaio, mamma mia. È difficile che uno vada a confessarsi e dica tante cose di se stesso, ecco, umiliandosi profondamente, dire sono un verme. Ma allora, Santa Gemma ha detto che è un letamaio. Ma nostro Signore, cioè Dio, ha detto a Giacobbe, gli ha dato del vermiciattolo, e i vermiciattoli stanno nel letamaio, vedete che non ci siamo allontanati dalla realtà. Ma sempre Gesù Cristo gliel'ha dato a San Francesco, gli ha dato del vermiciattolo, gli ha dato del vermiciattolo. Il Signore a Israele gli ha dato della larva, e poi pensa che il Signore stesse scherzando. Cioè, in realtà le cose stanno così, cioè l'umiltà, l'umiltà, l'umiltà. Qui chiediamo soprattutto al Signore, se io sono così tagliente verso il prossimo, se io sono così duro, se io giudico con durezza, ecco, i miei fratelli, è perché non vedo quanto sono miserabile io. Se vedessi di essere un verme. Come fa un verme a dare a un altro un titolo più basso del verme? Dire, beh, mal che vada, questo qui sarà miserabile come me, ma probabilmente meglio di me, perché io forse ho ricevuto più di lui, per cui sono più miserabile di lui. Come gli antichi, cioè gli ebrei, hanno avuto Gesù Cristo, ma non ci hanno creduto, hanno una colpa, diciamo, limitata al fatto che per loro, loro hanno ammazzato un uomo che si faceva passare da Dio. Noi invece che lo riconosciamo come Dio e lo trattiamo peggio degli ebrei, noi siamo ancora più responsabili e ancora più miserabili di loro che non l'hanno riconosciuto. Noi invece lo riconosciamo e lo condanniamo a morte. E vabbè, Anna, questa premessa, no, mi interessava perché, siccome era di ieri e noi non ce l'avevamo sotto mano questa lettura, esatto, questo Vangelo, allora era giusto forse,
ecco,
dare una spolveratina che fa sempre bene, no?
Certo, no, ti chiedevo, io sto arrossendo alle tue parole, ma dico, i vermiciattoli possono arrossire, anche perché è una vergogna davvero,
ma
considerarci,
sì,
nella nostra realtà, come
ma
siamo,
allora,
ridotti, mamma mia.
Tu, parlo, se uno ti dà del vermiciattolo, tu potresti anche offenderti, no? Però in realtà ha detto la verità,
no,
perché quando sarai dentro la cassa,
giusto,
vero, dopo qualche giorno che stai sottoterra, fosse solo un vermiciattolo, ma sarà un brulicar di vermiciattoli, per cui dirai, quello là mi aveva dato del vermiciattolo, io mi sono offeso, guarda qua, brulicano su tutto il mio corpo, e qui praticamente il Signore ha voluto mostrarmi che quello là era uno che aveva il dono dell'introspezione, che mi ha dato del vermiciattolo.
Bellissimo, certo, sì, è vero. Preziose anche queste considerazioni, veramente.
Sì, veramente. Vediamo un po' allora.
A oggi, la continuazione dal libro, dal primo libro dei Re.
Sì.
Elia, per sfuggire all'ira della perfida regina Jezabele, si rifugia in una spelonca. Ma il Signore gli comanda di uscire e fermarsi sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco, tre prodigi terribili. Un vento così impetuoso da spezzare le rocce. Un terremoto e un fuoco. Ma Dio non si trova in essi. Al sussurro di una brezza leggera, invece, il profeta avverte la presenza del Signore e si copre il volto in segno di riverenza. Dio vuole mostrargli così la sua potenza, ma anche fargli comprendere che non salverà il mondo nel fragore di terribili manifestazioni, ma nell'umiltà e nella pace. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, giunto al monte di Dio l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco, gli fu rivolta la parola del Signore. Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo, da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: che cosa fai qui, Elia? Egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Il Signore gli disse: Gesù. Ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Kazael come re su Aram. Poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re su Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel Micolà, come profeta al tuo posto.
Penso, Anna, alla... cioè, si coprì il volto. Allora, alla presenza di Dio, lui si coprì il volto con il mantello, alla presenza di Dio. Ma io penso, quando noi facciamo la comunione, che non stiamo alla presenza di Dio, ma addirittura ci nutriamo di Lui, ci cibiamo di Lui. Ma cosa dovremmo fare? Vedete, la mancanza di riverenza, di rispetto, ma soprattutto di adorazione. Allora, è chiaro che riceverlo in ginocchio e in bocca, ma torna logico, perché se Elia addirittura si coprì il volto con il mantello, allora si prostrò davanti al Signore, dice: il Signore mi sta parlando, non posso neanche guardare, io solo ascolto, io lo ricevo, e come lo ricevo? Ma sentite un po', penso veramente che si può dire che siamo almeno un po' disgraziati, no? Cioè, non abbiamo la grazia di capire queste cose, no? Pertanto i santi si confessavano ogni giorno, perché non avevano l'ardire di ricevere Gesù senza essere purificati dal suo sangue. Qui vedi, anche per esempio, confessione. Ah, ma si sieda, no, io voglio stare in ginocchio. Ma vedi, non si può, fra poco, allora, cioè Gesù mi parla, mi versa il suo sangue, io mi siedo. Beh, se sono vecchio, decrepito e che non posso stare in ginocchio, posso forse anche sedermi. Ma vedete, allora la confessione diventa una chiacchierata, no? Sta seduto, dopo uno entra, dopo mezz'ora sta ancora dentro, ma cosa fa dentro là? Ah, di che cosa sta parlando? Ma quanti peccati ha tirato fuori? Forse neanche uno. Per cui si sieda, no? Davanti al Signore io mi riconosco misero peccatore e addirittura mi siedo. Mi inginocchio, anzi se potessi dovrei prostrarmi con la faccia per terra e lavare il pavimento con le mie lacrime, lavare i piedi di Gesù come ha fatto la Maddalena, con la confessione, no? E poi vado a fare la comunione. Signore, non sono degno. Che questa comunione col tuo corpo e il tuo sangue non sia per me motivo di condanna, ma serva a trasformarmi nel tuo amore, perché io non abbia più a vivere per me stesso, ma per il tuo amore, per la tua santissima volontà che mi santifica. La sua volontà mi santifica, mica la mia. La mia mi rende simile a un demonio, la mia volontà, perché si oppone alla sua. Allora, vedete un po'. Beh, c'era il vento, il terremoto, tutte quelle cose là, ma il Signore, quando ha scoperto che c'era il Signore, ecco, si coprì il volto, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: che cosa fai qui, Elia? Egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Oh, queste cose stanno succedendo anche adesso, no? Mica, che ne so, 600 anni prima della venuta di Cristo, stanno succedendo adesso. Per cui lui sono pieno di zelo, è fuggito, ma non si è fatto sottomettere agli errori, no? È fuggito in una grotta, ecco, perché voleva stare con il Signore, vero? Stare fedele al Signore. Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, ma anche i cristiani l'hanno abbandonata, perché i comandamenti non li conoscono neanche i cristiani, sono pochi quelli che conoscono i 10 comandamenti. Hanno demolito i tuoi altari, difatti gli altari che erano rivolti verso il tabernacolo sono stati demoliti. Sono stati demoliti quegli altari, no? Voi li vedete più, no? Bisogna voltare le spalle a Gesù Cristo, no? E mostrare la faccia agli uomini. Ma siccome quando si celebra la Santa Messa bisogna rivolgersi verso Oriente, dove Gesù Cristo è stato crocifisso, e le chiese venivano tutte costruite sempre con l'altare verso Oriente, perché quando si celebra la Santa Messa, ecco, tutte le sante messe poi, ecco, dove vanno a finire? Sul Calvario, cioè praticamente c'è un unico sacrificio che è quello di Cristo. Ecco, noi, fate questa memoria di me, lo facciamo, ma verso dove? Gli voltiamo le spalle al Calvario? Terribile, sapete, l'ha detto bene Benedetto XVI, aveva scritto un bel libro che non so manco se è sparito, proprio riguardo alla liturgia. È sbagliato. Gli altari verso il popolo sono sbagliati. Abbiamo demolito i tuoi altari. Abbiamo ucciso di spada i tuoi profeti, ma diciamo, cioè, non abbiamo uccisi di spada, li abbiamo uccisi in un altro modo, perché sapete, le persone non si può ammazzarle anche demolire, cioè si possono ammazzare anche con calunnie e diciamo ogni sorta di colpe che magari uno non ha, per cui davanti al mondo quello è uno scellerato, invece è un santo. Pensate Gondolino, pensate Padre Pio, no? Allora dice, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Anche oggi succede, non è mica una cosa vecchia, l'hanno fatto con Padre Pio, l'hanno fatto con Don Attilio, l'hanno fatto con, e lo stanno facendo anche adesso, no? Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Difatti, se uno ha il coraggio di parlare, ti fanno morire. Se possono, addirittura, se hanno l'occasione, vero? È possibile, ecco, che tu venga anche scomunicato, per esempio, no? Se poi un cardinale, no, organizza una festa a New York, no, con gli abiti religiosi su donne mezze nude, quello non viene scomunicato, nessuno gli dice niente, no? Però se uno dice no, bisogna entrare vestiti da cristiani in chiesa, quello lì è un esagerato, ha tutti i difetti di questo mondo, viene ucciso praticamente, ti guarderanno tutti come un essere spregevole, no? Anche lì è rimasto solo, no? Sono rimasto solo, essi cercano di togliermi la vita. Il Signore gli disse, su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco, là, giunto là, ungerai Cazzael come re di Aram, poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Shaphat, e di Abel Mecolà, come profeta al tuo posto. Vedete, il Signore dice bene, adesso cambiamo tutto, anche, vedete, anche noi eravamo governati da una banda, Padre Pio l'ha detto, predominio di ladri, pensate con tutto quello che stava succedendo anche con queste immigrazioni e tutti i soldi, e non mi voglio addentrare perché ognuno può andare a vedere, sentire cosa hanno combinato, ecco, e fanno, per cui ero terremotato e mi avete lasciato tra le macerie, altro che ero immigrato e non mi avete accolto, prima devi pensare al tuo prossimo più vicino che il tuo parente, il tuo italiano, gente della tua razza stessa, no? Poi vai a cercare in capo al mondo il tuo prossimo, no? Ecco. Allora, il Signore cambia tutto. Tant'è vero che dice, infine, la Madonna dice, infine il mio cuore immacolato trionferà. Per cui, dopo che vi siete sfogati, vero, e che avete dato retta al demonio, adesso avanza lei come un esercito schierato in battaglia e schiaccerà il capo e farà svergognare tutti coloro che addirittura hanno offeso Dio in questo modo, firmando leggi anticristo. Capite chi sono coloro che hanno condannato a morte Gesù Cristo? Guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, sarebbe meglio che... Ma questi qua, macine, non ce ne sono abbastanza per attaccarle al collo di quelli che hanno fatto passare tutte queste cose qua. Capite? E noi tranquilli, vero, ci interessano soltanto magari, che ne so, i mondiali di calcio, ci interessa la moda, ci interessano le macchine, le ferie, no? Ma non vedete che il letamaio è diventata la faccia della terra, l'abbiamo ridotto a un letamaio, no? La società umana, l'Europa evangelizzata da San Benedetto e da tutti i santi martiri della fede, adesso i devastatori, vero, i devastatori, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi. Per cui vedete che praticamente Elia volevano farlo fuori perché è rimasto fedele, però c'è stato il giro di boa, vai e ungi tutti costoro. Ecco, e ungi anche Eliseo come profeta al tuo posto. E poi Elia viene rapito dal carro di fuoco. Bene, allora Anna, abbiamo anche
il Salmo. Bellissimo.
Abbiamo il Salmo.
Sì.
Ogni volta che io lo dico, spesso no, quando parliamo del Salmo, sì, io penso al Salmone, mamma mia.
Si va controcorrente.
Sì, sì, si va controcorrente, però... Per andare controcorrente, chi ha visto i documentari, no? Ci sono un sacco di orsi grizzly, vero, che devono cibarsi, le aquile pure, per cui questi qui per andare a fare i figli lassù e si sfiniscono per arrivare a deporre le uova, rischiano la pelle ma ci arrivano, ecco, ne partono tanti, ne arrivano pochi, però sono fecondi e poi ne nascono altrettanti. Ecco, allora il Salmo deve portarci in su come il Salmone.
Il ritornello: io ti cerco, Signore, mostrami il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Ecco, questo è proprio il salmo della speranza. Ecco, quante volte noi siamo magari demoralizzati perché succedono delle cose che ci rattristano mortalmente, degli eventi che possono accadere nel mondo, ma possono accadere anche nella tua famiglia, non si sa mai. È vero, per cui sei triste fino alla morte, triste, triste. Ora, non ti far ammazzare dalla tristezza, eh? Allora, io ti cerco, Signore, mostrami il tuo volto. Cioè, è chiaro che il volto del Signore noi non lo vedremo finché non arriveremo in paradiso, no? Ecco, ma mostrami il tuo volto nel senso che io credo che tu mi stai guardando. Per cui il tuo volto lo vedrò nell'azione d'aiuto, di salvezza che tu rivolgi verso di me. Vedo che tu sei presente, no? Non voglio vedere il tuo volto, perché Gesù è puro spirito, no? Per cui non vedi. Cioè, il Signore è puro spirito, dico, Gesù Cristo è il Figlio di Dio incarnato, l'abbiamo visto il suo volto, ma anche se abbiamo visto il suo volto, pensate un po', l'hanno visto il volto del Signore? Gli ebrei l'hanno visto. Cosa hanno fatto? l'hanno inchiodato sulla croce, per cui anche vedere il volto conta poco. Giuda l'ha visto il volto di Gesù Cristo, certo che l'ha visto. Pietro l'ha visto il volto di Gesù Cristo, sì, eppure l'ha rinnegato, per cui mostrami il tuo volto. Io, mostrami il tuo volto d'amore, di misericordia. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Allora, vedete, ascolta, Signore, la mia voce. Cioè, vuol dire che io so che tu potresti tapparti le orecchie, no? Perché non merito di essere ascoltato. Però io grido e dico, Signore, abbi pietà di me, rispondimi. Non puoi non rispondermi perché io ti chiedo di aver pietà di me e tu non puoi non avere pietà di me perché io credo e confido nella tua misericordia. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Per cui lo sto cercando, io grido, Signore, abbi pietà di me, non merito nulla, ma non voglio vedere il tuo volto, come abbiamo detto prima, ma il volto della tua misericordia. Vieni in mio soccorso, vieni, Signore, vieni presto in mio aiuto. Infatti, ogni volta che diciamo le preghiere, Dio vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto, però lo diciamo a memoria, non pensiamo a quello che diciamo, no? Il tuo volto, Signore, io cerco. Allora, intanto dobbiamo dire che spesso noi cerchiamo il nostro volto quando ci guardiamo allo specchio, vero? Cerchiamo più il nostro volto che il volto del Signore, perché sarebbe bello che, diciamo, sulla specchiera ci fosse un'immagine del volto di Gesù. Che bello! Allora, mentre vado per vedere il mio volto, vedo il tuo, Signore. Sarebbe bello. Provate a mettere un'immaginetta di Gesù sulla specchiera. Certo che avrete anche meno coraggio di stare a farvi belli o belle, è vero, davanti a Gesù che dice, ma io ti vedo dentro e tu fai poco per essere bello di dentro, lo fai solo per essere bello di fuori. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, anzi lo piaccio sulla specchiera, vero, così lo vedo tutte le volte che vado a vedere il mio e il tuo. Non respingere con ira il tuo servo, lo meriterei, Signore, lo meriterei, ma non respingere, abbi pietà di me. Io riconosco i miei peccati, le mie miserie, Signore, cosa devo fare? E da chi devo andare se tu non mi ascolti? Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Cioè, non respingere con ira il tuo servo, sei tu il mio aiuto. Cioè, il Signore, queste parole qua le ha dettate lo Spirito Santo, per cui è Lui che ce le mette in bocca per dire, quando mi pregate, pregatemi così, sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Io devo credere che il Signore non mi abbandonerà. Questo è l'antidisperazione, attenzione, perché il nemico gioca su questo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Sono certo, perché so che il Signore presso di te è la misericordia. E chi si pente del peccato che ha commesso, tu lo perdoni. Perché tu non vuoi la morte del peccatore, ma vuoi che si converta e viva. Ecco, allora io gridando così, ammetto di essere peccatore, aiutami, che io possa convertirmi a vita nuova, vita vera cristiana, non che quella che mi sono sognato io, oppure che vedo negli altri che non sono niente di speciale, non c'ho niente da imparare, devo imparare dai santi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Questa è la virtù della speranza, vero? Fede, speranza e carità. Ora, se non hai la speranza, vero, nel Signore, sarai un disperato. Non sia mai, anche se il tuo peccato fosse come scarlatto, vero, se tu vieni e ti penti, ma ti penti veramente, sai mica venire in confessionale a chiacchierare, né? E ti penti veramente e cambi vita, perché, e allora, il Signore vuole la mia non solo la mia salvezza, ma la mia santificazione. E ricordo sempre quella frase, scrivetevela, perché sono tre parole, scrivetevela, scrivetevela. È di un padre del deserto. A forza di pentirvi e di non correggervi, finirete per perdervi. Perché, infatti, questo pentimento sono come le lacrime del coccodrillo, no? Il coccodrillo non è che smette di sbranare quello che trova, poi gli vengono le lacrime, ma mica di pentimento, eh? Ecco, per cui stiamo ben attenti. Perché ogni tanto, questa è una battuta, no? Ci sono delle magliette, no? Con una firma, vero, di una marca che io non la posso, ma comunque c'è un coccodrillo, no? Allora dico, beh, quando vedo qualcuno con queste magliette qua, dico, beh, tutto sommato sei anche onesto. Dice, perché? Perché? Perché ammetti di pentirti come un coccodrillo? E allora è una battuta, però intanto serve, perché anche quella è una battuta, ma è riferimento al pentimento che non è reale, ecco.
Ci può stare.
Ci sta. Sì. Dico, ma beh, dico, sei anche onesto, perché ti sei proprio fregiato di un bel coccodrillo dalla parte del cuore, poi, perché è proprio da stare da quella parte lì. Per cui il tuo cuore, vero, lacrima come i coccodrilli. Ebbene, Anna dice, nonostante si parli di tante cose serie, poi Claudio deve sempre uscire con qualche pagliacciata, pazienza. Allora, adesso chiediamo la pausa musicale. Adesso,
sì,
vero?
Sì, sì, certamente, sì. Ci ritroviamo tra poco.
Sì,
Ave Maria.
Sì. Ave Maria. Bene, riprendiamo la nostra conversazione, la nostra meditazione, che io ringrazio la Madonna del buon consiglio perché mi ha costretto praticamente, mica solo me, ma anche Anna, vero? A meditare come servizio, però in pratica noi siamo dei servizi.
Sì.
Perché siccome praticamente dobbiamo farlo per voi, però intanto li ascoltiamo pure noi, per cui se non ci fosse stata questa opportunità, io non so se avrei fatto tutte queste meditazioni, se tu Anna avessi fatto tutte queste meditazioni.
Sinceramente non penso proprio davvero, sì.
Ecco, per cui provati, ecco. Grazie alla Madonna del Buon Consiglio, alla Radio Buon Consiglio, a voi cari ascoltatori che non avete ancora chiesto, non avete ancora chiesto alle suore che ci licenzi, no? Diciamo che a scanso di equivoci, no? Non siamo mica pagati, sapete, ma licenziati nel senso che dice basta perché gli ascoltatori non ne possono più di sopportarvi, vero, l'audience cala perché voi siete terribili. Ecco, va bene. Allora Anna, tocca a te.
Certo, sì, sì. Dunque Gesù tratta del peccato gravissimo dell'adulterio, spesso conseguenza di altri peccati, insegnandoci non soltanto ad aborrirlo, ma anche ad evitare le occasioni prossime che inducono a cadervi. Bisogna quindi rifuggire da tutto ciò che conduce al peccato, troncando energicamente ogni situazione pericolosa, gli ambienti immorali, le amicizie pericolose, le letture, i programmi sconvenienti. Gesù condanna inoltre la pratica del ripudio della propria moglie, confermando l'indissolubilità del matrimonio, da lui elevato alla dignità di sacramento. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala, gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Chiaro?
Bene. Allora, io penso, ecco, se un uomo guarda una donna, ecco, sono passato per il centro e non te dico, cioè praticamente, ma
di più.
Diciamo, ma braghette corte, ma più corte del corto, praticamente arrivano a linguine, no? E tutte mezze nude, dico, no, non è un problema mio, ma io penso, diciamo, i ragazzi, no? Se non hanno problemi, vero, che non sono omosessuali, non lo so, è chiaro che queste qui, mostrando tutto quello che hanno, è un invito tacito, vero, ad essere guardate, ad essere desiderate, per cui la vanità dice, pensa, mi guardano e mi desiderano, no? Per questo si gonfia pure, no? Bene. Allora tu che provochi questi peccati, sappi che li paghi più di quelli che pensano quello che vorrebbero fare con te, perché sei tu la provocatrice, per cui le carni nude bruceranno, Padre Pio lo diceva, e non si scherza, non si scherza. e nessuno dice niente, e nessuno dice niente, mi vengono a dire, cioè ti rimproverano di cose che, diciamo, sono sciocche, no? Qui praticamente passano gli elefanti, no? E poi vanno a misurare i moscerini, no? Ecco, e nessuno dice niente, per cui se vengono in chiesa in braghette corte, non c'è nessuno che gli dica, guardi, lei così in queste condizioni non viene a messa, vada a vestirsi e poi venga, perché questo è un luogo sacro, qui non è spiaggia. Poi addirittura se questa viene a fare la comunione, gliela danno pure, ma la comunione con chi? Che praticamente vai, questi si commettono peccati gravi, e il prete se non dice niente è un brutto segno, perché vuol dire che tutto sommato non gli dispiace neanche lui vedere queste persone qua. Allora, oggi, vedete, il profeta Elia ha dovuto fuggire perché lo ammazzavano, ma oggigiorno tu fai questi discorsi, diventi l'antipatico della parrocchia, ti guardano tutti come un corpo estraneo, sei insopportabile, vero, dal più alto al più piccolo, perché io non devo piacere agli uomini, neanche al parroco, devo piacere a Dio, vero, per cui si dicono queste cose, si dicono che vado a vestirsi, ecco, dopo, no, vada prima a confessarsi, perché andando in giro così lei ha già fatto peccare quelli che l'hanno guardata. Ecco, vabbè, Anna, comunque leggi, sentiamo cosa dice.
Don Dorindo, certo. Allora, dall'omicidio Gesù passa a parlare dell'adulterio, un altro peccato gravissimo, conseguenza di altri peccati. Non basta la legge che punisce l'adulterio, occorre la legge che ne evita le cause. E perciò il Redentore afferma che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso il peccato nel suo cuore, benché non l'abbia materialmente consumato. L'atto esterno, infatti, è conseguenza del peccato interno. E quando si è vigilanti sui propri occhi e sui desideri che suscitano, non c'è pericolo di cadere. Bisogna quindi evitare le occasioni ed essere attenti a troncare energicamente quello che può attrarci al male. Gesù Cristo usa delle espressioni energiche proprio per indicare che di fronte all'eterna salvezza non si può indulgere in alcun modo con la natura. Se una persona o un oggetto pericoloso ci fossero cari come l'occhio e la mano destra, non dovremmo esitare un momento solo a staccarcene, pur di evitare il peccato e la conseguente perdizione eterna. Non si può addurre come scusa della propria ostinazione la necessità e l'esigenza del cuore e della vita, perché per salvarsi eternamente bisogna avere il coraggio di recidere tutto quello che può farci cadere in peccato. Tutto sta a non cedere alla natura, neppure per poco, soprattutto in quello che riguarda i peccati impuri. La più piccola condiscendenza all'occhio o alle mani, cioè al desiderio, all'immodestia e al senso del tatto, può produrre una tentazione ed uno sconvolgimento tale da non trattenere più l'anima sul precipizio. Bisogna essere fermi, soprattutto al principio delle tentazioni e nelle piccole cose, perché le piccole e continue vittorie sono quelle che ci attirano novelle grazie e ci rendono tetragoni contro i maggiori assalti di Satana. E Gesù Cristo va oltre, e per farci sfuggire anche le occasioni del male, che potrebbero sembrare lecite, condanna quelle abitudini della medesima legge ebraica, introdotte più come tolleranza che come regola di ordine. L'uomo, che non voleva più convivere con la moglie, la rimandava con una dichiarazione detta libello del ripudio, con la quale la scioglieva dal vincolo coniugale. Era un uso che poteva anche sussistere, quando i costumi erano corretti e quando praticamente il libello del ripudio era una rara eccezione. Ma col decadere della moralità, il libello del ripudio costituiva una vera occasione di pervertimento, e perciò Gesù lo condanna e lo abolisce. Chi ripudia sua moglie, salvo il caso di fornicazione, cioè eccetto il caso che le sia legato con un vincolo di peccato, perché allora il ripudiarla sarebbe un dovere, la rende adultera lasciandola libera di stringere un nuovo legame, e chi sposa la ripudiata commette adulterio, profanando un vincolo che Dio non ha sciolto. Gesù Cristo condanna così assolutamente il divorzio, come causa di peccati e di dissoluzione. Egli riprova ogni degradazione di sensi, riconduce il matrimonio alla sua nobiltà, ridona alla donna la sua dignità, negando recisamente che essa sia oggetto di piacere o termine di ammirazioni sensuali o sentimentali. Egli l'ammanta di maestoso pudore quando dice che chi la guarda semplicemente desiderandola pecca, ed insiste con tanta forza sul dovere di allontanare ogni occasione di peccato, da usare quella similitudine tagliente di chi s'acceca d'un occhio o si mutila di una mano per evitare uno scandalo. Toglie ogni pretesto, anche legale, alla corruzione e alla degradazione della donna ed abolisce la legge del ripudio. Vuole che la donna sia regina e madre nella casa e non sia come un oggetto di divertimento che si desidera e si abbandona come e quando si vuole. Ognuno vede come deve giudicare. Non diciamo l'orrore dell'impurità a cui si abbandonano oggi gli uomini e le donne, ma anche quello che si dice amore platonico, idealizzando così la degradazione dell'anima e rendendo più tenace la degradazione dei sensi interni ed esterni, sfiorandoli di quello che potrebbe farne risaltare le brutture. Questi cosiddetti amori platonici sono pieni di peccato, di desiderio. Sono catene di schiavitù spesso più tenaci, che nella stessa insoddisfazione dei sensi si ribadiscono e diventano perenni. Non c'è da illudersi. La creatura si può amare solo in Dio e per Dio. E per questo lo stesso amore coniugale è un sacramento. Non si può amare una creatura concentrandosi in lei o attirandola a sé, perché noi siamo di Dio. E come? Tu, uomo, avendo sposato una donna, la riguardi talmente come tua da prendere le armi contro chi semplicemente la distrae da te. E credi di non commettere colpa attraendo a te una creatura di Dio e distraendola da Lui? Come puoi trarre la creatura nel tuo desolante vuoto, sottraendola alla pienezza suavissima del divino amore? Che cosa le puoi dare tu se non parole e spesso tempeste e pene spaventose? Se tu l'amassi veramente, potresti tradirla fino al punto da devastarla? L'amore umano è sempre un ladro che ruba, è sempre un fuoco che consuma, è sempre un'inondazione che devasta, ruba a Dio e all'anima, consuma ogni ricchezza del cuore e devasta ogni gioia ed ogni pace. Con grande autorità il Redentore richiamò la legge alla sua primitiva purezza, perché il regno novello che egli veniva a fondare era regno di perfezione e di santità, nel quale non si poteva indulgere al traviamento dei sensi. L'uomo non si sposa per trovare un misero diletto materiale, ma per compiere una missione insieme alla donna che sceglie. Egli è una sola cosa con lei. E com'è impossibile separare un membro vivo da un altro senza produrre nell'organismo un dolore e un danno? Così è impossibile separare l'uomo dalla donna che ha sposato senza produrre in essi e nella stessa società un danno incalcolabile. Dio stabilì questa legge al principio. Quando creò l'uomo, la confermò nella legge rivelata e nessuno può separare ciò che egli ha congiunto. È desolante e stupefacente come di fronte ad una condanna così piena ed esplicita di Gesù Cristo si sia potuto da tante nazioni promulgare la legge del divorzio. Ed è più stupefacente che questo si cominciasse in quelle stesse nazioni protestanti che pretendono mettere a base della vita la parola del Vangelo. Diremo meglio, non è stupefacente, è spiegabile, poiché chi ha adottato un Vangelo monco ed ottenebrato dalla propria interpretazione arbitraria lo adatta facilmente alle esigenze delle passioni. L'esperienza tristissima di corruzione e di dissoluzione che avviene in quelle nazioni che hanno adottato il divorzio è sufficiente a farci intendere l'impietà di questa legge, antiumana ed antisociale, oltre che antireligiosa. Gli inconvenienti di unioni mai riuscite non si eliminano col distruggere l'essenza stessa del matrimonio, ma col prevenirli mediante il timore di Dio. Il matrimonio è un sacramento. Se si celebrasse con vero spirito di religione e con accorta preparazione, darebbe frutti di armonia e di pace, quali sono possibili tra povere creature in questa valle di lacrime. Invece di fare i lucciconi per le unioni disgraziate, bisognerebbe gemere sui disordini che le preparano e le accompagnano. Bisognerebbe promuovere la santa campagna della santificazione totalitaria delle nozze come sacerdozio di amore, di fecondità, di glorificazione di Dio e di amore stesso di patria. È necessario avere il coraggio di rompere i lacci di morte con i quali le sette scellerate hanno stretto la famiglia per dissolverla. Ed è indispensabile ritornare alla pratica della legge di Dio. Il matrimonio non è lo sfogo di una brutale passione o una poesia folle di smancerie erotiche dissimulate come amore. È un dovere sociale e religioso che fa compiere a due creature la missione particolare loro assegnata dalla provvidenza. Se per disgrazia si scinde, non bisogna credere che questo giustifichi il cercare il fango o l'illusione di nuovi amori, quasi fosse indispensabile l'abbruttirsi o inevitabile l'illudersi e ridursi al di sotto del livello degli animali. Certe necessità in realtà non esistono, ma sono conseguenze di degradazione, come tale, per esempio, l'eccesso del vino per gli ubriaconi. Nessuno oserebbe dire che non si può stare senza ubriacarsi, ed anche se si fosse schiavi di un vizio inveterato, basterebbe un semplice motivo di salute per dimostrare fatua la pretesa necessità. Quando per circostanze speciali non si può raccogliere dal matrimonio l'infima soddisfazione dei sensi, si cerca quella dell'anima e dell'amore con maggiore espansione di nobiltà di sentimenti. E quando il matrimonio si riduce impossibile per l'abbruttimento di uno dei coniugi, si cerca con più libertà l'amore di Dio e si vive per Lui solo. C'è lo stato virginale che è il più bello, benché non sia né possa essere di tutti. Nello stato virginale si è come angeli di Dio, in una felicità interiore tutta spirituale, che quando è piena unione con Dio non fa neppure pensare a supposte necessità che non esistono. Gesù Cristo volle dire proprio questo ai suoi discepoli quando essi, ancora annebbiati dalle idee che circolavano sul matrimonio, di fronte all'esplicita dichiarazione della sua indissolubilità, dissero che se tale era la condizione dell'uomo riguardo alla moglie, non tornava conto di ammogliarsi. A questa obiezione, che rispecchiava lo stato di miseria morale al quale erano ridotte le nozze, Gesù rispose che non tutti potevano capire allora le sue parole, ma solo quelli ai quali era concesso, cioè che le intendevano per grazia interiore. E per mostrare loro che era insano e vergognoso supporre che non si potesse fare a meno di certe basse soddisfazioni, disse che se esistevano uomini che ne erano privi per difetto fisico, gli eunuchi, cioè che nascevano tali, e se c'erano quelli che se ne privavano per far parte delle corti, come gli eunuchi dei re o delle regine, vi potevano pur essere quelli che per amore del regno dei cieli o per conservarsi in grazia di Dio sapevano rinunziare a certi piaceri bassi conservandosi vergini. Si può comprendere, intenda, soggiunse Gesù, perché le sue parole non potevano penetrare in ogni cuore se non si possedeva una disposizione di onestà e di grazia per accettarle. Non si lamentano del loro stato né gli eunuchi nati né quelli delle corti, e perché dovrebbero sembrare impossibile a quelli che tendono alla corte celeste il rinunciare a certe soddisfazioni, che viste solo come tali, in fondo, sono miserie e nient'altro che miserie. Con queste parole divinamente belle, Gesù ci richiama alla possibilità della vita pura e casta e condanna, lo ripetiamo, la pretesa necessità di certe miserie. La supposta necessità non è conseguente alla natura, ma al vizio. È il peso del disordine che trascina all'abisso, è l'ubriacamento dei sensi e della ragione che fa credere indispensabile l'ebbrezza. È assurdo che un uomo ed una donna non possano contenersi. È un'ingiuria fatta all'umana natura e a Dio stesso. Se si è vigilanti a non cedere neppure alle piccole cose, al fascino dei sensi, se si tiene l'anima nobilmente elevata nella preghiera e nell'uso dei sacramenti, se si vive soprattutto di Gesù sacramentato, fonte di purezza, la bassa natura può anche dare qualche fastidio, ma non è capace di vincerci. Noi non riflettiamo che la più piccola concessione fatta alla natura può darla in balia delle colpe e non pensiamo che ad ogni momento con la stampa, le curiosità vane, le immodestie, le mollezze, le occasioni prossime e remote del male, la sospingiamo volontariamente verso l'abisso. O se vedessimo il pulviscolo di impurità nel quale viviamo e respiriamo, non ci stupiremmo di sentirci nella soffocazione. Satana ci tenta, è vero. E certe nature più ardenti possono sentirsi maggiormente infastidite, ma questo non implica in nessun modo la necessità del peccato, bensì la necessità della vigilanza, della sobrietà e della preghiera. È un fatto innegabile che quando sopravviene un fattore esterno anche accidentale, come il timore di contrarre un'infezione o la speranza di un guadagno, anche gli esseri più ardenti sanno contenersi. Dunque, se ci sono, diciamo con Gesù, gli eunuchi di necessità e di elezione umana, non ci potranno essere i puri, i casti, per amore di un bene eterno? E se una creatura ha l'alto onore di appartenere anche sulla terra alla corte del Re Eterno, con una speciale consacrazione a lui, o più col carattere sacerdotale, questo privilegio di amore, sostenuto da tanti aiuti spirituali, ma non è sufficiente a conservarla illibata. In una sola messa ben celebrata, in una comunione, in un'officiatura c'è tale profumo di purezza che basta ad imbalsamare anche il lezzo della miseria umana e a mutare un povero pellegrino della terra in un angelo. È necessario persuadersi di queste alte verità, perché la purezza e la castità sono le vie regali della vita cristiana, elevata al di sopra delle abiezioni della terra. La purezza è il segreto delle grandi opere di amore e di zelo ed è come l'alone luminoso della nostra piccolezza che ci rende brillanti nel firmamento dello spirito e ci apre le porte del cielo. La purezza è la voce che fa penetrare innanzi al trono di Dio la nostra preghiera e la rende accetta. È la gioia più soave dell'anima, perché è la testimonianza più forte della nostra unione con Dio. Bisognerebbe promuovere crociate speciali di preghiera per ottenere e conservare la purezza. E bisognerebbe custodire le aiuole prescelte del Signore con queste siepi insormontabili che impediscono il sopravvento del maligno spirito. Bisogna pregare e difendersi con l'amore puro e disinteressato verso Dio, cercando Lui solo sopra tutte le cose e pensando che una rinunzia fatta a Lui è feconda e ricca di gioie ineffabili. La soddisfazione dei sensi in realtà non li appaga, ma li rende più prepotenti. È un assioma dei sensi questo. Soddisfarsi significa non soddisfarsi, ma affamarsi e assetarsi, perché il peccato rende più pesante la carne ed annulla la resistenza dello spirito. Invece quindi di sognare rimedi cervellotici e pretendere di soffocare il nemico dandogli la vittoria, bisogna volgersi a Dio, vivere di amore soprannaturale, unica fiamma che può far trascurare le fiamme fatue sempre emananti dalla putrefazione. Dio solo. Dio solo. Amen.
Meraviglia.
Cose...
È una sinfonia, come dire, è un'orchestra, è qualcosa. Cioè, queste sono cose che le orecchiette del nostro cuore giubilano a sentire queste cose, perché è realtà. Cioè, il menzognero ci fa pensare che noi dobbiamo vivere di quelle cose. In questo nostro tempo le propone addirittura ai bambini dell'asilo, le propone ai piccoli, la pedofilia, sono cose che vengono inculcate, ma voi pensate... Il principe di questo mondo, e chi è che vota il principe di questo mondo? I nostri peccati, perché invece che dare i voti, nel senso votarsi il nostro Signore, ci votiamo al demonio e pensiamo che siano esigenze, necessità. Non è vero nulla, perché chi ama le cose alte, diciamo... Le cose basse le considera basse, ma se uno ama le cose basse non pensa che ci sono delle altezze da godere, no? Chi, a parte chi vola, guarda in giù perché sta volando, no? Ma anche se cammina, va sulle cime delle montagne, guarda in giù e vede che tutte le cose sono così piccole. Le case, le belle ville sembrano dei giocattolini da presepio, sembrano delle statuine da presepe, vero? Le macchine che però roboanti che fanno sentire la loro potenza quando sei sulla strada, ma viste da lassù manco le vedi, manco le senti, neanche senti il fumo che esce dai tubi di scappamento. Cioè, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Il Signore vuol farci godere dei godimenti che chi prova i godimenti interiori, ma certamente c'è, pesa e sa quanto valgono le cose basse, no? Valgono poco perché sono immondizie alla fine, no? Il Signore te la date per un fine soltanto, no? Cioè, per la procreazione. Gli animali si uniscono per fare i cuccioli e noi ci uniamo per generare dei figli di Dio. Ma naturalmente, se l'uomo è così basso, che esempio darà ai propri figli, no? Se invece i genitori sono come due angeli, i figli diranno: i nostri genitori sono come degli angeli, preghiera, sono, diciamo, vivono nella virtù e ci educano nella virtù. E allora anche i figli diranno: ma che belli che sono i nostri genitori, no? Poi immaginate, invece abbiamo dei genitori, una sembra la maschera del carnevale, quell'altro vuol fare il playboy, che cosa insegnano ai figlioli? Gli hanno dato la vita fisica e la morte spirituale. Aiuto, Anna. Allora c'è anche il fioretto da leggere.
Sì, la persecuzione dei cattolici in Messico, avvenuta negli anni 20 del XX secolo, ha dato alla nazione degli eroi e alla Chiesa una schiera di martiri. Tra questi figura Emanuele Campos, un buon cattolico, che viveva a Nomax di Zacatecas. Devoto del Santissimo Sacramento, si comunicava ogni giorno e faceva un'ora di adorazione la sera. Vado a passare le ultime ore del giorno con il grande amico. Così parlava di Gesù. Arrivate in paese le truppe dei federali e, udendo bestemmiare il buon Campos, non poté fare a meno di protestare. Lo arrestarono subito per fucilarlo, insieme al fratello Raffaele e al figlio Giuseppe. Era il 22 agosto 1927. Uno dei figli del martire comunicò al fratello la notizia in questi termini: oggi preparati alla più grande gioia. Il nostro caro padre è martire, come l'aveva desiderato. Rallegrati con me nel Signore. Alle tre vittime si aggiunse la quarta, nella persona di Beniamino Diaz, un ex organizzatore socialista da poco convertito alla fede. Alle proposte blande, poi minacciose, perché ritornasse nelle file rosse, Diaz rispondeva con fermezza: si può sbagliare una prima volta, ma non la seconda. Ho promesso a Dio di stare con Lui e lo farò ad ogni costo. Fate di me quello che volete, prendetevi pure il corpo, ma non avrete mai la mia anima, che è di Dio. In piedi dunque affrontò il martirio il novello soldato di Cristo e, aprendo le braccia, accolse il plotone di esecuzione. Essi abbatterono il corpo, ma ormai l'anima era già stata riconquistata da Dio. E c'è un pensiero altrettanto bello di Sant'Ilario di Poitiers: è proprio nella Chiesa vincere, quando è combattuta, brillare nelle intelligenze quando è discussa, fare conquiste quando è abbandonata.
Anna, vedi, oggi non sei fucilato con le pallottole di piombo, sei fucilato dalle eresie, dagli scandali. Praticamente non ti ammazzano fisicamente, ma ti vogliono ammazzare moralmente, e cominciano subito dai bambini in su.
È un stillicidio proprio, sì,
è vero?
Peggio, sì.
Per cui diciamo che morire con un colpo di fucile, tu dici: beh, tu mi ammazzi, io fra 5 minuti sto in paradiso, certo. Va bene? E Padre Pio diceva: ma morire goccia a goccia. Noi praticamente stiamo vivendo un martirio goccia a goccia, con tutto quello che si vede e si sente, no? Con tutte le notizie che vediamo, eresie e scandali e cose varie, ti fanno morire di dolore, ti fanno morire veramente con questi colpi continui, ogni giorno ce ne sentono di peggio. Allora noi iniziamo sempre con la riparazione, ma la riparazione, prima volevo dirlo, ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presenti in tutti i tabernacoli del mondo. Cioè non siamo sacerdoti, ma possiamo offrire Gesù Cristo in riparazione. Pensate, diciamo, che cosa può fare un cristiano che ha fede? Offrire Gesù Cristo, corpo, sangue, in espiazione dei nostri peccati. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui li ho offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato. Questa preghiera insegnata da San Michele, ma sti cristiani, stampiamocela bene in testa e ripetiamola vivendola però, questa preghiera, perché è una potenza infinita, come infinito è Dio, perché noi offriamo il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo in riparazione. Siamo troppo leggeri, distratti, non ci rendiamo conto di quale potere ci ha messo il Signore nelle mani, vero? Poter offrire Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati. Bene, santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Grazie.